rapido conclave, pensate, durato solamente 2 giorni, portava l'elezione al governo della Chiesa Universale Joseph Ratzinger, che dal 1981 peraltro erano gli più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II. Joseph Ratzinger, Papa Emerito, è morto nel giorno dell'ultimo dell'anno. Gli esequie si terranno il 5 di gennaio, figura certamente centrale nella riflessione non solamente teologica ma diremo anche politica durante questi anni. Che eredità lascia, come valutare il suo vissuto, il suo operato, la sua riflessione teologica, ce ne occuperemo questa sera nell'approfondimento. Buonasera innanzitutto al professor Eugenio Capozzi, docente di storia contemporanea all'Università Sor Orsola Benincasa, grazie di essere con noi.
Buonasera. Grazie a voi.
Wojtyla nel 2005 aveva richiamato Ratzinger, no, dalla diocesi di Monaco che reggeva dal 1977. Ratzinger era professore di teologia prima a Tubinga, poi a Ratisbona, era diventato con Giovanni Paolo II per l'appunto direttore, aveva diretto la Congregazione per la Dottrina della Fede. Più o meno la sua lezione, come abbiamo detto, fu rapidissima, sembrava l'erede destinato, poi sappiamo com'è andata. Ma come possiamo valutare la figura di Joseph Ratzinger?
Innanzitutto, indubbiamente è una figura gigantesca non solo della Chiesa ma della cultura occidentale ed europea, in particolare tra il XX e il XXI secolo. Il motivo della grandezza di Ratzinger, se vogliamo descrivere in una frase, è che è riuscito a puntare direttamente il dito sulla piaga fondamentale della civiltà occidentale, cioè il relativismo, la dittatura del relativismo, formula che egli stesso ha elaborato proprio nel 2005, poco prima di essere eletto al soglio pontificio. Cioè Ratzinger ha individuato la malattia fondamentale dell'Occidente nel suo distaccarsi dalle sue radici filosofiche e religiose e dal suo auto nullificarsi, dal suo disperdere l'eredità della cultura e dei principi anche di visione del mondo che aveva contribuito a diffondere nel mondo. Questo è un dato che poi tanti elementi, tanti avvenimenti hanno confermato a partire da quel 2005 in cui fu formulato questo discorso di Ratzinger non ancora Papa, e che ci dice quanto Ratzinger sia stato capace di condensare l'intuizione di un momento, di un mutamento storico decisivo, cioè l'autorelativizzazione, quella che io nel mio piccolissimo e imparando molto da lui ho chiamato l'autodistruzione.
Ecco, sentiamo cosa ne pensa l'onorevole Vanino Chiti, che salutiamo e ringraziamo, Partito Democratico, molto attento alla riflessione, al rapporto tra la politica, la spiritualità, le religioni, tanti libri, ricordiamo solamente l'ultimo, Le religioni, le sfide del futuro per un'etica condivisa fondata sul dialogo. Diceva il professor Capozzi, la cifra di Ratzinger è questa lotta contro il relativismo, no? Ristabilire una ferrea e rigida teologia cristiana che dia la linea, no? Rispetto ai cambiamenti e alla continuità. Questo naturalmente entrava un po' in conflitto anche con la questione conciliare.
Ma intanto a me Ratzinger, diciamo, quando penso a lui in questi momenti, in queste ore, mi viene in mente, interessante sarà perché è quello politico, la sua umiltà, il gesto che lui ha fatto, sento le mie forze impari, rinuncio al ministero petrino, io penso che valga non soltanto per le confessioni religiose ma sia un grande monito per ognuno di noi, per i ruoli che si hanno anche nella politica, nelle istituzioni, per anche la semplicità nei rapporti umani. Io ho avuto un'esperienza con lui che mi ha anche un po' imbarazzato, l'avevo incontrato nel corso di una giornata che c'era stata a Livorno e che aveva organizzato Monsignor Ablundi, con cui avevo un rapporto di grandissima amicizia, E poi lo rividi qualche anno dopo, non tanti anni dopo, ma insomma un paio di anni dopo, tre almeno, quando invece era diventato Papa. Io allora ero vicepresidente del Senato, sì. E alla fine di uno degli incontri che faceva con Napolitano, nel salutarlo lui disse: noi ci conosciamo, mi ricordi quando ci siamo incontrati? Io, in verità, sono rimasto imbarazzato, non credo l'abbia fatto solo con me. Per le questioni più generali è stato innovatore e al tempo stesso conservatore. Fu innovatore nel Concilio e poi per alcuni aspetti ha ritenuto che dovesse essere conservata un'impostazione. Il suo è stato un magistero di dogmatico, ma nel senso non negativo, dogmatico, cioè di teoria, era un teologo di impostazione dottrinale. Non fu d'accordo all'inizio con l'incontro delle religioni che promosse, che secondo me è un grande fatto, Giovanni Paolo II, poi da Papa lui stesso tornò a Assisi dove si era svolto. Sviluppò una grande azione rigorosa, colse la gravità del problema nella Chiesa Cattolica sulla pedofilia. Sull'Occidente la mia impostazione, la mia valutazione è che la crisi dell'Occidente sia soprattutto una crisi che è dovuta a un individualismo esasperato che taglia la solidarietà e taglia vincoli di comunità. Questo credo che sia il punto fondamentale e mi pare che questo sia quello che sta mettendo molto in luce dal suo punto di vista, ma con un insegnamento generale, l'attuale pontefice Papa Francesco.
Professor Capozzi, allora Ratzinger, contrariamente a quello che passa nella Vulgata, in realtà è stato anche capace di mediare molto, no? Perché lui si trovava ad avere a che fare con lo scisma del tradizionalismo anticonciliare, ma lui stesso però, come ricordava l'onorevole Chiti, ha avuto la capacità di dialogare anche con le istanze più avanzate del Vaticano II. Alla fine perché passa per essere diciamo quasi un, come dire, un retrogrado nella Vulgata, quasi un conservatore nel senso deteriore del termine?
Il motivo è proprio quello che lui così acutamente ha indicato, ed è che le classi dirigenti dell'Occidente contemporaneo tendono a rifiutare l'eredità filosofica dell'Occidente, cioè sostanzialmente l'umanesimo razionalista. Paradossalmente Ratzinger è stato un grande, anzi per nulla paradossalmente, è stato un grande sostenitore dell'unione tra fede e ragione e quindi del confronto razionale, intellettuale, sulla base di una comune ricerca della verità. E questo invece è rifiutato da una parte delle élite occidentali che sono invece diventate irrazionaliste, sono diventate profondamente ideologizzate appunto nel senso del relativismo, perché il relativismo, cioè il rifiuto della possibilità che esista una verità e ridurre la verità semplicemente a delle istanze o delle emozioni soggettive, è un rifiuto dell'eredità del razionalismo occidentale. In questo senso anche il discorso famoso di Ratisbona, che fu visto allora, sollevò delle reazioni, le reazioni aggressive che sappiamo, perché richiamava anche l'Islam a questa comune eredità dell'umanesimo, era un tentativo di gettare un ponte e non era un tentativo invece di rifiuto o di
isolare. Possiamo dire che, professor Capozzi, poi sentiamo su questo anche l'onorevole Chiti, che forse era troppo raffinato il pensiero di Ratzinger per il tipo di dibattito che doveva affrontare, anche per la gestione ordinaria degli affari della Chiesa, che è estremamente complicata, immaginiamo, dal di fuori.
La domanda la sta facendo
a me. Sì, intanto la faccio a lei, poi la riporto.
Sì, questo è sicuramente un lato critico dell'eredità di Ratzinger. La sua grandezza di pensatore, di teologo, di filosofo e di filosofo politico, se vogliamo, non è andata di pari passo a una capacità, gestione della Chiesa. Io credo che lui stesso se ne sia reso conto e nella sua passo indietro ci sia stata una volontà di mettersi al servizio della Chiesa anche in questo senso, cioè davanti a un momento di enorme pressione, quello di promuovere una classe dirigente che riuscisse a prefigurare una chiesa, diciamo, espansiva, in uscita, come poi l'ha chiamata Bergoglio. E quindi c'è stato fatto anche in questo senso. È un gesto complesso che non potremo mai capire e interpretare completamente.
Però, ma certamente è un gesto molto moderno. Grazie al professor Capozzi. Onorevole Chiti, questo gesto di Ratzinger, lo diceva, di grande umiltà e anche così di professione. Dell'essere forse non la persona adatta per gestire la Chiesa in questa fase così complicata in cui bisogna tenere dentro tante cose.
Cioè, mi pare che io mi ritrovo nella valutazione che ora dava il professor Capozzi, cioè penso che lui a un certo punto si sia reso conto che tra l'insegnamento, tra l'impostazione in cui si sentiva una forza, una convinzione e la gestione c'era un oiato e che non riuscivo, le sue forze non erano più sufficienti per colmarlo, e da lì un gesto però che è di grande umiltà e responsabilità, non vivacchiare ma prendere atto e quindi, ripeto, dare un segnale che non vale soltanto per la Chiesa. Sono d'accordo sul fatto anche che a volte non è stato interpretato in modo corretto, ma solo estrapolato passi del suo discorso. In effetti il discorso che fece a Ratisbona era una chiamata al fatto che le religioni non devono usare la violenza per convincere, cioè devono per il loro stesso messaggio non devono farsi strumento di violenza nella conversione. Quello che oggi nel documento che ha firmato Papa Francesco con il grande imam della moschea di Al-Azhar al-Tayyib si dice: non ci sono minoranze, ci sono diritti di cittadinanza. E Ratzinger in altri discorsi ha detto anche, con quello ora non ricordo, il valore dell'umanismo per le religioni, per quanto con delle accentuazioni, con degli aspetti anche negativi, ma il fatto positivo che aveva significato in qualche modo con cui dovevano misurarsi tutti. Poi sul problema dei valori del relativismo, io penso che lo sbandamento dell'Occidente, ma non è solo dell'Occidente, sta coinvolgendo il mondo, è che la verità diventa soltanto il denaro, la ricchezza e un sistema economico, a prescindere se questo valorizza o no la dignità di ogni persona e la tenuta dell'ambiente. Questa mi pare la grande questione che c'è nel mondo moderno, non solo nell'Occidente, in Occidente diciamo di più perché è stato alla testa di questo percorso e di questo processo.
Grazie al professor Capozzi, abbiamo già salutato l'onorevole Vannino Chiti, buona serata e grazie davvero per queste riflessioni.